abbiamo già parlato delle dei quattro pilastri della catechesi, così come maturano nel tempo moderato della Chiesa antica. Don Giulio ci ha mostrato come nella Chiesa antica diventa evidente che si consegna il Padre nostro, quindi la preghiera, il credo, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo parlato del catechista come evangelizzatore, un'altra grande realtà che è stata maturata nella riflessione della catechesi dal principio in poi. L'altra grande attenzione è questa della famiglia, per questo la poniamo al centro, e noi sappiamo che il Cardinal Parolini tiene moltissimo a questa. Io sottolineo, quando rifletto su questa cosa, negli anni precedenti si parlava più di catechesi degli adulti. Secondo me questo cambiare linguaggio, cioè noi in realtà non è che non parliamo degli adulti, quando noi parliamo di catechesi della famiglia ci accorgiamo che l'adulto è un essere familiare, un essere che diventa adulto perché si sposa, e anche se il matrimonio fallisse a livello affettivo, quella cosa è centrale nella sua esistenza, ed è adulto in quanto ha delle responsabilità verso i bambini più piccoli. Cioè in realtà se un cinquantenne, diciamo, non sentisse dover trasmettere qualcosa o fisicamente o spiritualmente ai bambini, sarebbe ancora paradossalmente un bambino, un infante, un adolescente, un giovane. Cioè una delle caratteristiche dell'adulto è esattamente quello di avere cura della sua famiglia, delle generazioni che vengono, e quindi la fede è per te, ma anche per te in quanto persona che ha delle responsabilità verso gli altri, no? Se voi guardate, anche questo è uno dei punti insieme all'annuncio del Vangelo, che è nel nuovo documento della CEI incontriamo Gesù, c'è una parte nuova che non c'era ancora il documento di base, cioè nella catechesi rinnovata non era ancora chiara l'importanza della famiglia, si parlava di anche degli adulti, pian piano ritroviamo sempre più nei documenti, nell'esperienza della Chiesa, eccetera, una riflessione sui genitori, la famiglia, il rapporto genitori-figli, il rapporto uomo-donna, marito-moglie, come realtà importante, la fede dei grandi come realtà decisiva della fede dei figli. E allora vi ringraziamo che vi abbiamo con noi in questi tre momenti fino alle 7 e cominciamo.
Intanto ringraziamo che è venuto la Lucrezia, invitato a questa cosa, e siamo molto contenti di essere qua e con voi. E vogliamo però chiarire fin dall'inizio una cosa: noi non siamo qui per fare una lezione o per insegnare qualcosa. Tutto quello che diremo nasce dall'esperienza che abbiamo fatto nel corso di questi anni, che poi si è arricchita nel corso del tempo, le letture, i corsi, cose che abbiamo ascoltato, che abbiamo vissuto, però sempre riportandola all'esperienza che abbiamo fatto. Per cui ci piace anche condividere l'esperienza con voi e sentire però anche da voi magari qualcosa che ci potete dire. Per questo brevemente ampliamo un pochino la presentazione che Don Andrea ha fatto. Io sì, sono docente dell'Università Americana alla Sapienza e Anna è presidente, amministratore delegato e consigliere unico dell'azienda familiare, famiglia tedeschi, che forse è più complicato quello che faccio io. E noi ci siamo interessati a questa questione della famiglia, o meglio delle famiglie, da subito, da quando ci siamo sposati. Noi ci siamo sposati 27 anni fa, abbiamo tre figli, uno di 25, uno di 21, uno di 16, quasi di 16. E perché? Perché ci siamo resi conto da subito che tutto quello che avevamo fatto nella Chiesa, interessante, ci aveva dato tanto, però nel momento in cui ci siamo sposati tutto quello era finito, era alle spalle, faceva parte della nostra esperienza, ma non potevamo continuare. Eravamo entrati in una fase della vita nuova, completamente nuova, che richiedeva un nuovo vivere da te. Questo forse ci è stato causato dal fatto che Anna, venendo da lontano a vivere qui, e questo era una cosa evidente, cioè era evidente che lei lasciava tutto alle spalle e dovevamo cominciare qualcosa. E non lo dovevamo fare mettendo insieme i pezzi, ma proprio partendo dall'essere famiglia. E allora noi ci siamo fin dai primi anni di matrimonio, mossi cercando tutto quello che veniva fuori, che ci sembrava essere interessante. Abbiamo cominciato, forse qualcuno di voi se lo ricorda, la nostra storia familiare quando abbiamo occupato il signor Mani, e poi siamo andati in giro, abbiamo cercato di comunque qualcosa che ci sembrava interessante, l'abbiamo preso, con l'obiettivo poi di riportarlo però alla chiesa locale, quella che era le parrocchie, dove più o meno sempre con questa cosa. Noi con la parrocchia abbiamo questo problema, che è come con le coppie, certe coppie, ci sono certe coppie che non possono stare separate, stanno sempre insieme, però poi litigano sempre. Noi con la parrocchia abbiamo questo problema, che non possiamo stare lontano dalla parrocchia, ma quando ci siamo abbiamo sempre qualche problema. Qualche coi padri abbiamo sempre la vecchia data di vita di padre, cosa lo diceva, non ne parliamo. Allora, però non possiamo farne a meno, cioè noi gira, sempre lì andiamo a casa. Allora, da 5 anni, quasi 6, è nella parrocchia di Santa Maria Signorice, che sta sulla via Tuscolana, ci occupiamo di questa cosa, cioè di accompagnare i genitori della catechesi nel loro cammino insieme con i figli. Abbiamo cominciato con gruppi molto piccoli, quasi micro, e per poi allargare insieme ad altre coppie, ampliare il discorso, cercare di fare un cammino che segua questi genitori per tutti e 5 gli anni. Ogni anno c'è qualche programma, ogni anno rinunciamo certe cose, le aggiustiamo, perché niente ovviamente è mai definitivo, mai deciso per sempre. E insomma, è una cosa che ci dà molto, che ci arricchisce noi, oltre che ovviamente cercare di trasmettere qualcosa.
Io voglio tornare indietro. Ciao a tutti. Volevo tornare indietro al giorno del nostro matrimonio. Scusate se mi soffermo su una cosa tanto, però è l'inizio del tutto. Perché al giorno del nostro matrimonio il sacerdote che ha celebrato, no? Che ci ha accompagnato, ha lasciato l'altare completamente vuoto. Prima del nostro sì, l'altare era completamente vuoto. Quando noi ci siamo scopati, lui ha detto: adesso apparecchiate. Perché il primo invito a cena a parenti e amici sarà il tavolo eucaristico. Da quel momento noi abbiamo capito, e sono stata lunga, che l'altare dell'Eucaristia e il nostro tavolo di casa erano la stessa cosa. Non c'era una differenza. Per questo, da quel momento, tante cose sono successe, noi bene nella nostra vita in questo senso, ma lì è partito tutto, anche la nostra. Da lì abbiamo cominciato a pensare che Dio non era qualcosa che succedeva la domenica quando si andava a messa, ma che Dio era nella nostra casa da sempre. Questo messaggio è quello che noi abbiamo sempre tentato di portare avanti, sia come coppia o come famiglia, ma anche adesso quando ci incontriamo con gli sposi, con le famiglie che abbiamo, perché a volte alle famiglie che abbiamo tante nozioni, tanti concetti, tante cose, però quando riescono a capire che tutto parte da quel tavolo e tutto ritorna a quel tavolo, loro quella presenza di Dio riescono a vederla nel loro quotidiano. E a partire da lì succedono tutte le cose belle, anche con quelle coppie, con quelle famiglie che sembrano distratte, che sembrano che non gli interessa, che sembrano che sono un po' annoiate, che vengono perché toccano, no? Ripartire da lì è stato fondamentale per noi.
Adesso brevemente spieghiamo proprio in un minuto come funzionerà il pomeriggio. Allora facciamo una prima parte che diciamo è, tra virgolette, più motivazionale. Cerchiamo di capire chi e con chi fare queste cose e perché farle. Partendo forse da domande che sono banali, ma che poi molte banali non sono quello che fanno. Una seconda parte sarà invece sul come, vi proporremo quella della nostra esperienza, la discuteremo, e una terza parte più breve vi proporremo invece di fare delle domande, cioè vi chiederemo che ve ne sembra se nella vostra parrocchia, nel vostro gruppo, si potrebbe fare così, e vedremo che cosa verrà fuori questo, quello che abbiamo pensato per oggi. E lo copriamo? Lo vedete? Chi sono i genitori delle... Questa è una domanda, con chi fare questa cosa? Una domanda banalissima. I genitori dei bambini, questa è la risposta ovvia. Sì, ma chi sono questi genitori? Nel 2014, chi sono i genitori che vanno in una parrocchia a chiedere che il figlio venga? Si ricorda questa cosa dell'iniziazione cristiana. Perché dei genitori oggi, nel 2014, a Roma, portano ancora i bambini, non so, più grandi, questa cosa? Io volevo, forse una domanda preliminare, per capire, che non ci conosciamo, non vi conosciamo, Don Andrea è intervenita da molte parrocchie diverse, no? E una domanda così preliminare, semplicemente per alzata di mano, quanti di voi hanno delle esperienze con i genitori dei bambini della catechesi? Delle esperienze di vario tipo, poi vediamo se ne possono essere diverse. No? Grazie. Allora, così, tanto per andare avanti con le domande, quanti sono i genitori che si preoccupano di questo? Una persona percentuale ancora significativa? Oppure sono un numero minimo, una minoranza rispetto alle famiglie che vivono nel genitore? Questa è una domanda che vale la pena farsi all'inizio del cammino di catechesi. Perché non è secondario. Perché forse con queste famiglie si può arrivare ad altre. Però è una domanda che all'inizio forse vale la pena farsi. E poi che tipo di famiglie? Non ce lo sappiamo, non c'è bisogno di darci tanta letteratura. No? C'è una grande diversità di relazioni familiari. È enorme. E non solo per esperienze di separazioni o abbandoni, questo è quello che forse è, ma no, lui mi ricordo una famiglia, una signora che praticamente 3 giorni della settimana lavorava in Sicilia e 3 giorni della settimana stava a Roma. E la figlia prendeva così, no? Allora ti fai un incontro e dici no, questa settimana sto in Sicilia. Oppure padri che lavorano 24 praticamente, no? Con orari diversi, cioè la diversità delle situazioni familiari non è solo legata all'eventuale fallimento del matrimonio, ma è anche legata a delle vite che ormai sappiamo benissimo, perché sono le nostre vite, sono quanto mai frammentate, spezzettate. Allora, questa domanda è fondamentale, preliminare. Serve a capire con chi abbiamo a che fare. Questa necessità di conoscere meglio le famiglie reali, concrete, secondo noi è importantissima, perché spesso si parla tanto della famiglia, la F maiuscola sta in tutti i programmi dei partiti, non c'è nessuno che ti dirà che non ha il cuore di stare la famiglia, perché sta lì, è un'ovvietà. Altrimenti chi se deve venire a chiedere no, noi siamo proprio contro, non lo trovate, no? È talmente ovvio che non serve a niente. Più interessante però è chiedersi le famiglie, quelle vere, quelle concrete, no? Quali sono i loro vissuti, i loro problemi?
dato in comune è che
questo è quello che noi ci siamo chiesto, ci siamo dati delle risposte, magari non sono queste cose.
E quello che sembra ovvio, però quello che si può dire è che sono tutti genitori, no? Ricordo un giorno una nostra parrocchia, al solito, no? La prima riunione di questo parco che se la prende con i genitori, perché non vi ho visto mai, non so chi siete, i vostri figli sono trascurati, abbandonati. Ricordo una mamma in fondo alla sala che ha detto: guardi, i nostri figli non sono orfani, hanno un padre e una madre e ognuno nella misura che può se ne occupa veramente tanto dei figli, no? Magari non come lei pensa che sarebbe il modo giusto, però i nostri figli non sono orfani. Devo dire che l'ha lasciato proprio possiamo dire che la stragrande maggioranza delle persone che si avvicinano alla parrocchia adesso, no? Con questo bambino di 8, noi, con quelli che lavoriamo sono i bambini di 8-9 anni, genitori di comunioni e cresima, no? La stragrande maggioranza sono persone, sono famiglie che da un po' di tempo che non mettono piede in parrocchia, forse dal battesimo del bambino o dalla comunione di un altro fratello o per qualche altro motivo, magari un funerale. E li vedi quando entrano, che sono quasi impacciati, io non so se vi siete accorti, no? Entrano nei locali, nei luoghi della parrocchia, che non sanno proprio come, non dico anche in chiesa, perché li vedi proprio che come se non fosse, il luogo non fosse a misura loro. C'è qualcosa che non va. Non so se a capo voi vi dà questa impressione. Loro arrivano come se andassero a fare l'iscrizione al nuoto o a fare l'iscrizione all'ANSA e fanno anche la iscrizione al catechismo, no? Queste persone spesso e volentieri non li vediamo neanche alla messa, non li abbiamo visti gli anni successivi o i mesi successivi. Arrivano così, ci piombano in parrocchia e la loro esperienza, la loro vita, diciamo, di fede è molto indietro nella loro, quando gli fai delle domande, spesso e volentieri si ricordano magari di qualche cosa di quando erano piccoli, qualche preghierina, no? Detta così tra virgolette, qualche preghierina. A me fanno, se devo dire la verità, fanno tanta tenerezza, no? Perché io credo che in fondo quando arrivano da noi cercano un braccio, due bracci che li accorga.
Però in alcuni casi si aspettano ancora una dottrina, proprio perché la loro esperienza è legata all'infanzia, alla prima giovinezza, per cui spesso non vogliamo fare, si aspettano che comunque si offra ai loro figli una cosa stabile, una cosa sicura, quello che loro hanno avuto, comunque quello che pensano che si debba fare, no? C'è questo rapporto ancora molto scolastico, no? Con la catechesi. Non possiamo negare che una parte ha una relazione non proprio positiva con la Chiesa, soprattutto con la Chiesa istituzionale. Sono critici a volte. Poi però se si va a scavare, questa cosa negativa non è dovuta a esperienze personali, ma piuttosto a quello che si sente in giro.
I preti sono.
Poi magari invece si va un po' più a fondo, sono che no, però io ricordo di aver incontrato un prete quando c'avevo, che era una brava persona,
o la suora
dell'asilo, queste cose, oppure una suora infermiera, però bisogna andare lì a scavare. Comunque una cosa di cui possiamo essere sicuri, che abbiamo avuto l'esperienza, non capiscono il parrocchialese, cioè questo linguaggio che tutti noi abbiamo, che non ci rendiamo conto, ma che noi capiamo perfettamente, ma che basta la realtà che ci rendiamo conto che certi riferimenti, che magari sono scontati, per molte di queste persone che proprio non sanno, ma più palle di cosa sta parlando. Il problema di chi linguaggio, il linguaggio. Anche delle cose molto ovvie, eh? Anche dei riferimenti a certe parabole, eh? O a certe cose che fino a poco tempo fa potevamo dare per scontato, che tutti conoscevano, oggi non lo possiamo fare.
Questa è un'altra cosa da sottolineare, i quarantenni, noi stiamo parlando proprio di questa fascia d'età dei genitori, che adesso hanno 40 anni, già a loro volta i loro genitori non sono stati quei genitori di messa, di quelle pratiche religiose che erano, diciamo, un alimento quotidiano delle famiglie. Io penso, credo che noi siamo più 50 euro. E poi siamo stati in relazione ad avere i genitori ancora, non dico solo credenti, ma anche praticanti, con qualche... Questi quarantenni hanno già i loro genitori un pochino fuori dalla Chiesa. Allora, per loro, molte delle cose che per noi sono ovvie, che sono... normali, non lo sono.
Non... Dunque, per questa ragione non possiamo fare un discorso che spesso si fa, in cui si dice i genitori sono i primi responsabili della trasmissione della fede dei loro figli. Non è così.
Avete sentito, no? Si dice...
I genitori, così come sono, non ce la fanno, non sono,
non hanno le risorse.
Ovviamente stiamo facendo un discorso generale, che poi ci possono essere dei genitori che sì, che esistono, però lo possiamo dire statisticamente, nei nostri gruppi possono essere 2 su 50, due famiglie su 50.
E non vuol dire che siano persone cattive, né che siano lontane da Dio, semplicemente che alcune,
le coordinate della loro vita di fede sono deboli, si muovono a tentoni tra una nostalgia di un qualcosa che ricordano magari e un presente che però non ha consistenza. Allora, però, peraltro, se poi si entra in contatto diretto, si scopre che dentro queste famiglie c'è una profondità di vissuto, spesso nascosto, che è straordinario. Soprattutto noi l'abbiamo incontrato nelle famiglie che hanno, per esempio, esperienze di sofferenza. Figli con disabilità, genitori a carico a casa per vari problemi, esperienze di abbandoni, di distacchi da figli grandi, insomma c'è di tutto, come potete immaginare. Però ci sono delle profondità inattese e inaspettate. Questa è una cosa che noi abbiamo sperimentato.
Raccontiamo spesso nel secondo gruppo di queste famiglie c'è una mamma, Alessandra, una mamma separata, una mamma che fa lavoro di polizia, che ha due ragazzi con un carissimo handicap, un ritardo medicale molto grave. Alessandra non aveva neanche la Bibbia a casa, non ha neanche il Vangelo, non aveva niente. Lei ha voluto fortemente che i suoi figli celebrassero il sacramento dell'Eucaristia e sono entrata in questo gruppo di genitori e i suoi figli stavano nel rispetto dei bambini con i catechisti. Per fortuna dei catechisti molto giovani, dunque mi hanno fatti vivere un'esperienza molto bella per questi ragazzi. E io vi posso dire che da Alessandra abbiamo avuto delle testimonianze di vita di fede che neanche adesso lo immagina. Cioè, Dio è nella sua famiglia, lei aveva un suo modo, anche semplice, con parole molto
potete immaginare, una persona che sicuramente non aveva fatto grandi studi.
Beh, ogni volta che Alessandra parlava nel piccolo gruppo nostro, ha lasciato un segno. E quando lei si è resa conto che tutto quello era perché Dio era lì, che Dio è nella sua famiglia, che Dio è nel suo essere madre, nel suo essere genitore di questi, è stata una grande gioia, tant'è vero che io ancora la incontro, perché il bello di avere una relazione con i genitori è che non finisce nel momento del gruppetto dell'incontro, e che poi incontri nel supermercato, nel giardino, sull'auto, tutte, e vabbè, le donne si chiacchierano per mangiare e ti metti a parlare di tante cose. Voglio dire questo, no? Lei aveva scoperto che aveva Dio dentro.
Allora, una volta che abbiamo capito più o meno chi sono questi clienti, di cosa non sono io, e molte di loro, la prima cosa di cui hanno bisogno è di essere accolte. Vedremo anche l'importanza del primo momento di accoglienza, senza pregiudizi di nessun genere. E poi però è necessario prenderle sul serio. Perché le famiglie, ma gli adulti in generale, ma le famiglie, si accorgono subito se tu le stai prendendo sul serio oppure se stai lì tanto per starci. Se stai lì tanto per starci, al primo incontro non al secondo non c'è nessuno. Matematico. E verranno solo quelle due che comunque vengono sempre più a volte stanno in parola. Se quella volta non sono potute venire perché c'hanno un figlio malato, e però ti dico guardi che però la prossima volta vengo, che è straordinario, in una città in cui di solito uno tutti ti dicono sì vengo, ma questo succede persino con gli studenti universitari che dovrebbero venire e che invece fanno il punto per loro. Allora non trattarle come oggetti del nostro interesse, non sono l'oggetto del nostro interesse, sono soggetti con cui entrare in relazione. E questa non si tratta di adattarsi, cioè che non quasi diciamo, beh, si sono fatte così, noi ci adattiamo a questo, come se gli facessi un favore. Perché attenzione che questo è un rischio, perché sembra quasi che era messo fatto così, che ci possiamo fare, ci adattiamo. No, non è questo, non si tratta di questo, si tratta di trasformare quello che facciamo in modo che sia in stile familiare, che è una cosa un pochino più complicata. Allora, non si tratta di cambiare l'orario dell'incontro perché diciamo che questi polacci non possono venire, allora facciamo l'orario proprio, che poi comodo, non è mai, non ce n'è mai uno comodo, perché gli orari sono talmente diversi che non se ne va mai uno. E no, si tratta di capire il modo migliore per stare insieme, per condividere, perché le persone si sentano a loro agio, perché noi ci siamo a loro agio, per fare una cosa insieme, bella. E allora poi l'orario si trova, ma non è quello il problema fondamentale, che se noi ci preoccupiamo dell'orario e basta, rischiamo di dividere un concetto. Un prete, che abbiamo, con cui abbiamo condiviso certe cose, familiare, una volta ci disse che è parroco, una parrocchia trionfale, e adesso no? E disse, io cosa ho imparato? Quindi mi ha dato un'esperienza non a Roma, da un'altra parte, e dice, io ho imparato che se devo lavorare con le famiglie mi devo innamorare, perché se no non ci riesco.
Infatti dicono che i tre migliori sono quelli che frequentano le famiglie, sono quelli che vanno nelle case delle famiglie e si siedono a tavola con le famiglie. Questo fa bene a te.
E fa bene a me, ovviamente.
E fa bene alle famiglie. E comunque, forse un'altra cosa importante è che non solo bisogna innamorarsi di queste famiglie, ma bisogna quasi come diventare, è una parola un po' forte, però è vero, bisogna diventare i loro genitori spirituali. Non so se diventare noi genitori spirituali di questi genitori, non dei bambini, dei genitori. Accompagnarli, accoglierli e accompagnarli fino a quel punto. E questa relazione, ripeto come prima, non finisce nel momento dell'incontro. Si può prolungare anche mangiando una pizza a casa la sera del sabato o andando lì a prendere, prendendo i bambini una serata e dire andatevene a vedere un film che non sia Disney. E allora tu ti porti i bambini di quella famiglia mentre i genitori se ne vanno al cinema. Ci sono tanti modi di creare rapporti con questi genitori che vanno al di là delle cose che possiamo dire in un incontro di, diciamo, tra virgolette, di formazione. Che poi...
Passiamo a un secondo momento, ci chiediamo perché fare questo lavoro con i genitori. Anche qui la risposta, insomma, potrebbe sembrare ovvia. In realtà, adesso un attimo il vestito del professore, quando noi diciamo perché questa cosa, due valori, perché causale, perché finale, ricordate come si doveva fare la macchina? Allora, qual è la causa e qual è il fine? Perché? Allora noi dividiamo la risposta in due parti, una più lunga e una più corta. Il perché causale e il perché finale. Qui saremo un po' noiosi, diciamo, però leggiamo pure qualcosa che non è nostro, però dura poco.
Però è di uno che è diventato vescovo.
Sì, sì, sì.
Noi l'abbiamo conosciuto che era semplicemente un sacerdote, all'inizio degli anni 2000, e ci siamo innamorati di lui. Poi hanno sentito che è diventato vescovo.
Signora,
un motivo ci sarà.
Allora, un perché causale, ma un pietà. La famiglia ha un fondamentale ruolo educativo, questo sono tutti d'accordo, che oggi sembra essere però passato in secondo piano. Ebbene, molte famiglie hanno abdicato al loro ruolo educativo, come se molti genitori avessero abdicato o delegato questo ruolo alle varie agenzie educative in circolazione, scuola, sport. Altro, televisione, o altro, televisione, internet, qualsiasi cosa, pur di evitare il problema educativo, troviamo qualsiasi giustificazione. Però il problema qual è? Che questo ruolo educativo della famiglia non si realizza. Perché spesso si hanno abdicato? Perché pensano, molte famiglie, soprattutto le famiglie giovani, che per esempio per educare i figli bisogna fare grandi discorsioni, stare lì a spiegare le cose. Noi abbiamo conosciuti questi, abbiamo degli amici che sono specializzati in questo. Siediti che molto spiego. E giù a fare discorsi a questi figli, naturalmente, come sappiamo. E poi esce e hanno dimenticato che il ruolo educativo della famiglia basta essenzialmente, fondamentalmente, in quello che non ti parli, ti dici l'esempio. Già abbiamo fatto tante cose, non è questo di cui si parla, ma di riscoprire, come dicevamo all'inizio, la presenza di Dio nel quotidiano e di mostrarlo ai figli, di mostrarlo con dei gesti, con degli esempi, con la vita di tutti i giorni. E questo è quello che diceva questo signore. E lo leggiamo.
E lui dice così: l'urgenza di evangelizzare gli adulti si fa ancora più pressante quando questi sono genitori e quindi persone che hanno precise responsabilità e diritti verso i figli, verso gli altri membri della famiglia. La parrocchia e le coppie di sposi cristiani sono chiamate a mettersi a disposizione di tutti i genitori che chiedono l'imitazione cristiana dei figli per aiutarli a riscoprire Gesù Cristo e a camminare dietro di lui assieme ai loro figli. Lui si chiama Lucio Soranto. Adesso fa il verso
E per questo, insiste, si tratta di passare da un'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi accompagnata dal tentativo di coinvolgere i genitori ad una reiniziazione cristiana dei genitori che coinvolge i fanciulli e i ragazzi. Cioè, ribaltare quello che noi siamo abituati. E poi ancora insiste, evangelizzare i genitori significa farli salutare l'eco delle parole del Signore dai doni di amore, di pazienza, di umiltà, di ospitalità, di generosità che ogni coppia e ogni famiglia, pur tra molte contraddizioni, vive in sé o trova nelle altre. I contenuti della catechesi familiare, più che nei libri, vanno cercati dentro la realtà familiare stessa. Ora ogni famiglia vive in la sua storia della salvezza. La presenza, la chiamata e l'amore di Dio vanno scoperti dentro questa storia di salvezza. E lui dà una serie di 10 momenti che potrebbero per esempio funzionare molto bene come cammino per un incontro, per una serie di incontri con le famiglie. E noi li andiamo semplicemente ad elencare, anche diciamo alla fine di questo primo blocco,
gli sposi hanno vissuto il loro essere quando hanno lasciato la loro famiglia di origine per formarne una nuova. Hanno sperimentato il cammino nel deserto con le sue prove e tentazioni, quando hanno dovuto imparare a camminare insieme, ad accettare le loro limite e a perdonarsi. Sperimentano l'amore fedele di Dio e il dono della terra promessa, vivendo la loro fedeltà coniugale. Vivono il mistero del Natale quando accolgono con amore e fiducia i figli. Annunciano il regno di Dio con la comunione e la condivisione che cercano di realizzare nella vita di coppia. vivono l'esperienza pasquale di Cristo, quando vincendo la tentazione e l'egoismo, si educano alla condivisione e alla solidarietà reciproca. Rivivono la Pentecoste quando fanno della loro casa un luogo aperto a tutti, un luogo di accoglienza e di incontro. Prolungano l'Eucaristia domenicale quando fanno della loro tavola un segno di condivisione e di comunione. Testimoniano l'amore di Dio attraverso i loro gesti di carità verso i poveri. Imparano a tenere lo sguardo rivolto alla casa del Padre quando sperimentano la precarietà e il limite della vita umana, nella malattia e nella perdita dei propri cari. Questo è quello che succede tutti i giorni a tutte le famiglie. E noi dobbiamo aiutarli a scoprire che quello è roba di Dio. Non so se mi capite. Quello riguarda Dio, non riguarda solo loro. E quella è la cosa bella.
Cercare di far leggere questa storia della loro vita in una chiave di presenza di Dio. Allora, questi momenti, che sono i momenti della biografia familiare, di qualsiasi biografia familiare, si illumina, diventano improvvisamente, significano qualcos'altro. Ma che cos'è il sacramento matrimoniale se non questo significare qualcos'altro? Cioè dare spazio alla presenza di Dio in vita familiare. E questo riguarda il perché come causale. Il perché finale è molto più breve. Ci chiude e finiamo qui questo primo blocco. Fate attenzione, con quale obiettivo noi cerchiamo di lavorare con le famiglie? Non per portarli a fare qualcosa in parrocchia, per favore, no, o formare un gruppo famiglia. Anche perché io al mio parroco, mi ricordo che su questo litighiamo subito, questo è un motivo. Però una volta vi ho fatto questo esempio. Immagina, noi di solito al primo anno di comunione abbiamo 100 famiglie circa, cioè 100 famiglie. Se siamo bravi e lavoriamo bene, può darsi che un'ottantina poi. Allora io arrivo un giorno al parroco e dico: guarda, io ho 80 famiglie. Siccome un gruppo famiglia per funzionare bene di solito non più di 10, 12, 15, allora vado al parroco e dico: tu devi organizzare 8 gruppi famiglia con incontri mensili e ti devi occupare di questi 8 gruppi. Il primo anno il parroco sarà entusiasta, fantastico, meraviglioso. Il secondo anno io vado, ho altri 8 gruppi famiglia, più gli altri fanno 16. Tutto il quest'anno devi organizzare 16 gruppi famiglia, facendo gli incontri. Come il parroco ci piace fare seguire i gruppi famiglia, lo fanno loro. Il parroco comincia a avere un qualche dubbio. Ce la farò a 16 gruppi famiglia, io a fare una volta, poi non posso fare contemporaneo, non c'ho tempo. Il terzo anno viene porto altri 8, arriviamo a 24. Dopo 5 anni lui deve occuparsi di 40 gruppi famiglia. Non trovate parroco in grado di fare. Il poveraccio non esiste. Perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è che loro devono capire che la vita con Dio al centro è una vita migliore. Che andare a lavorare tutte le mattine con questo è qualcosa di più bello. Se poi in parrocchia ci vengono una volta al mese, fa niente. Non è quello. Che poi ci possono essere mamme che si entusiasmano tutte e vogliono fare catechiste, va benissimo, meraviglioso, ma non è quello l'obiettivo primario. L'obiettivo primario nell'accompagnamento di queste mamme è che dimostrargli, fargli vivere che la vita è un po' più bella e dargli un surplus di vita.
Per fare quello che fanno tutti i giorni, non per fare riunioni, fare cose in parrocchia, per tornare nel del quotidiano, per tornare alla vita di tutti i giorni.
E qui finiamo il primo.